Ah, ok, è tornata, benissimo. Buona serata e ben ritrovati. Stasera, come dire, il clima, nonostante l'esterno, sarà decisamente più sereno e gioioso, perché andiamo a prendere in considerazione non il momento del morire di Gesù, cosa ha portato all'epilogo della sua vita terrena, ma il momento successivo che ha aperto uno squarcio e una prospettiva inedita. E ci accompagnerà, e mi piace che ci accompagni, questo celebre dipinto, spero che lo riconosciate, e spero che riconoscendolo sappiate che anche qui a Brescia è un Tiziano, il politico Averoldi della Chiesa dei Santi Nazaro e Censo, uno dei capolavori, se non il capolavoro per eccellenza, di come provare a immaginare o disegnare il risorto. Quindi prima di andare in giro andate a Brescia, peccato mortale se entro Pasqua, oltre che a confessarvi, non andate a vederlo, è la chiesa vicino a Piazza Repubblica, per avere un'idea. Merita, perché lì è uno dei capolavori, ma noi bresciani normalmente non sappiamo quello che abbiamo in casa. Vabbè. Allora, questo sarà il percorso che ci accompagnerà. Innanzitutto raccoglieremo alcuni dati per introdurci rispetto a quanto ci siamo detti l'ultima volta, per comprendere che cosa voglia dire questo passaggio dalla morte alla resurrezione. Lasceremo parlare tutti quelli che hanno provato a spiegare come siano andate le cose dicendo Gesù non è risorto, per poi arrivare ai Vangeli e comprendere invece come ce l'hanno raccontata loro. Quindi proviamo a introdurci da subito nel primo momento, dalla vita, passione e morte del Gesù terreno al Gesù risorto. Se è stato sufficientemente chiaro il percorso che abbiamo fatto fino qui, non vi stupirà la considerazione qui proposta. Se già durante la vita di Gesù qualche dubbio o perplessità si avevano su di lui, è lui o non è lui il Messia, il fatto di vederlo morire in croce non solo non risolve il dubbio, ma lo aumenta, lo ingigantisce. E la tendenza o tentazione è, beh, se è morto in croce non è lui, l'abbiamo sentito ieri nel Vangelo, se tu sei il Messia devi scendere, ma se tu muori che Messia della cipicchia sei? Se non sai salvare tu, come fai a salvare gli altri? Questo ci aiuta a comprendere come la resurrezione non sia semplicemente una specie di happy end, un bel finale, vissero felici e contenti, come dire, un esito scontato della storia, o è semplicemente un capitolo in più che fa vedere che va bene, è andata bene, per fortuna. Ma è la news, la novità inaspettata che sconvolge e porta a cambiare tutto. Non è semplicemente un capitolo in più, il capitolo finale bello del romanzo della vita di Gesù, ma è un capitolo così nuovo che riscrive tutto. E vedremo in maniera particolare lunedì prossimo che il ragionamento molto terra terra che i discepoli hanno fatto vedendo Gesù risorto è: beh, se è risorto voleva dire che tutto quello che ci ha raccontato di Dio era giusto. Se Dio Padre fa risorgere Gesù vuol dire che Dio Padre conferma l'immagine che Gesù ha proposto di Dio, del regno di Dio. Questo è lo schema mentale primo e primigenio che ai discepoli è partito. Hanno capito che aveva ragione lui al termine di tutta la sua vicenda dopo il momento della risurrezione. Esagerato tutto questo? Esagerata la centralità della risurrezione? È troppo, è eccessiva l'importanza che allora si va a dare a questo momento? No. No, perché è celeberrimo questo passaggio di San Paolo che raccoglie un po' la sensibilità del Nuovo Testamento. Senza Gesù risorto non solo è finito tutto, ma non parte niente. Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione, è vana anche la vostra fede. Vana è vanità delle vanità, soffio, si sgretola tutto. Se Gesù non è risorto, non sta in piedi niente. Che esagerazione, ma potrei usare ancora le parabole. Non sta in piedi niente. Ma potrei usare i miracoli. Non sta in piedi niente. Ma potrei usare Gesù per insegnare il bene e il male. Non sta in piedi niente. Esagerato, San Paolo? Il solito esagerato? No. Perché? Proviamo a fare l'ipotesi a contrario, anche se con i sei ma non si fa la storia. Se Gesù non fosse risorto, beh, di sicuro noi avremmo il dubbio, come l'hanno avuto i discepoli stessi, se egli davvero è il Messia benedetto dal Signore. È lui o non è lui? Siamo sicuri? Abbiamo una conferma inequivocabile? Due. Se Gesù non fosse risorto, qualcuno avrebbe scritto di lui. No, sappiamo che i Vangeli sono stati scritti proprio perché Gesù è risorto. Proprio perché Gesù è risorto, da lì è partita l'esigenza di raccogliere anche quello che aveva fatto prima. I Vangeli non sono stati raccolti tipo cronaca in presa diretta mentre avvenivano le cose, ma alla luce della resurrezione sono state raccolte tutte le opere e le parole di Gesù precedenti questo momento. Per questo si dice che ogni pagina del Vangelo trasuda di risurrezione. È vero, perché non capisci niente di quello che è scritto lì se non parti dalla fine, perché questa è l'operazione che hanno fatto i discepoli. Hanno riletto tutto e fanno vedere in tutti i modi di dire e fare di Gesù non l'ombra della risurrezione, ma la luce della risurrezione. Terzo, bello, carino, simpatico Gesù, ma sapete quanta gente è stata massacrata innocentemente dai tribunali umani? Gesù sarebbe un altro, purtroppo, innocente, ucciso dall'ingiustizia umana. Ma anche Massimiliano Kolbe ha dato la sua vita, ma mica per questo ha salvato il mondo. No, non è mica salvato dai peccati, ha salvato uno dalla vita, ma non li ha salvato dai peccati. Cosa vuol dire tutta anche l'esperienza di Gesù? Senza la resurrezione non saremmo andati molto più in là. Per questa ragione ci troviamo confermato, era una delle cose sulle quali ho insistito particolarmente, che tutti coloro, e dopo vi facciamo vedere che ci siamo dentro tutti, tutti coloro che separano il messaggio di Gesù dalla persona di Gesù fanno un'operazione ermeneutica scorretta, perché senza Gesù è risorto non sta in piedi nulla del messaggio e delle parole di Gesù. I Vangeli ci dicono questo. E guardate che noi nella catechesi, nell'insegnamento della religione, piuttosto che usiamo il messaggio, le parole, ma dopo non parliamo della persona di Gesù. Il cristianesimo non è nato come sì, amiamoci tutti, vogliamoci bene, ma che idiozie sono queste? Uè, il cristianesimo perché è nato? Perché l'annuncio pasquale è Gesù è risorto. E se non lavoriamo nel nucleo, vana è la vostra predicazione, vana è la vostra catechesi, vana è la vostra fede. Acci picchia. E adesso provate a facciamoci l'esame di coscienza, quante volte abbiamo parlato della resurrezione nella nostra catechesi. C'è da fare il segno di croce da qui all'eternità. Perché del Natale amo. Preparazione alla Pasqua, la resurrezione. Prendete i nostri testi di catechismo, prendeteli, guardate i nostri sussidi. Al limite, forse, benché vada una paginetta. Eh no, Gargotto è quadro mio. Capite che non abbiamo ancora compreso molto come funzionano i Vangeli. Perché qui tutto sta, cioè tutto sta in piedi o tutto si perde. Ok? Bene. partito e detto questo, allora dobbiamo iniziare a porci alcune domandine. Chi 4 anni fa, 5 anni fa, quando ho parlato della risurrezione dei Vangeli, alcune cose, se avete buona memoria, dovreste ricordarvele. Alcune le riprendo e altre le amplio. Se non vi ricordate, meglio così, così vivete sereni e le sentite quasi come nuove. Capite che se da Gesù è risorto dipende tutto il cristianesimo, i detrattori del cristianesimo sono sciocchi quando stanno lì a guardare i preti pedofili, i preti che rubano, i cristiani. Non serve a niente, perché puoi sempre dire sì, è colpa loro, ma il cristianesimo è un'altra cosa. Ma se tu riesci a dimostrare che Gesù non è risorto, tu distruggi tutto. È chiaro? E guardate che se c'è una cosa sulla quale la nostra fede vacilla, è proprio che la roba lì. Reverendo, sa, le mie mai tornate andrò di su, eh? Chi? Fiamma ossidrica, nastrinato, perché se salta quella roba qui salta tutto. E se c'è una cosa un po' traballante nella nostra fede, nella nostra comunità, è proprio quel punto lì. Ma il cristianesimo parte tutto come esperienza nuova da questo annuncio. Allora capite che tutti i più intelligenti che vogliono far del male al cristianesimo cercano di dimostrare che Gesù non sia risorto. Perché la questione è abbastanza intrigante? Perché, con buona pace degli artisti che hanno copiato dai Vangeli apocrifi, in maniera particolare il Vangelo di Pietro, che è un apocrifo, nessuno, e ripeto, nessuno era presente al momento della risurrezione. Noi non sappiamo quando Gesù è risorto. Vi è chiara la cosa? I più giovanotti si ricorderanno che la veglia pasquale si faceva il sabato mattina. Noi adesso facciamo la veglia pasquale il sabato sera, ma guardate che noi non sappiamo quando Gesù è risorto. Il terzo giorno, risorto il terzo giorno, è una modalità non del tutto corretta, perché di per sé non è risorto il terzo giorno. Hanno scoperto che è risorto il terzo giorno, l'hanno incontrato risorto il terzo giorno, ma il momento in cui Gesù è risorto magari era il venerdì notte alle 2:15, come fetta Hail. Tra le tante cose che domanderemo al Padre Eterno quando andremo di là, perché i Vangeli ci dicono è stato infilato nell'oculo il venerdì pomeriggio e la domenica, dopo aver scoperto che non c'è nella tomba, lo incontrano vivo. Ma il momento esatto della risurrezione noi non lo conosciamo. Bene, proprio perché non è descritto e nessuno c'era, hanno provato i più intelligentoni, e io li ammiro, a dare una spiegazione diversa di come potrebbero essere andate le cose. Ci sono due dati storici chiarissimi: venerdì pomeriggio, tardo pomeriggio, infilato nell'oculo, dove e i discepoli Ganapuro Mato si nascondono in casa perché temono di far la stessa fine del maestro. La domenica non hanno più paura, vanno in giro a dire è vivo, è vivo. Cosa è successo? Vi faccio vedere le teorie o le proposte più serie che hanno provato a spiegare in maniera diversa che cosa sia successo. Perché i dati sono questi, bisogna trovarne una spiegazione che colleghi gli eventi. La prima teoria, anche proprio in ordine cronologica, è stata elaborata nel 700 e immagina, tra l'altro vedremo che nulla di nuovo, immagina che i discepoli, siccome avevano voglia di andare avanti a fare i discepoli, gli dispiaceva mollare lì la missione, dopo aver corso dietro 2 anni e mezzo dietro a questo maestro, di ritornare a casa dalle mogli a dire ostra come ho sbagliato e sentirsene dietro una carretta, non ne avevano voglia. Cosa hanno fatto? Hanno rubato loro il cadavere, sono andati dal sepolcro, hanno rubato il cadavere, l'hanno seppellito da un'altra parte e poi sono andati in giro a dire è vivo, è vivo, è vivo. Certo che l'hanno visto appena loro. Dicono le apparizioni, l'abbiamo avute solo noi, certo, troppo comodo. Vedere che hanno fatto tutta la bricconata, si sono messi d'accordo, hanno rubato il cadavere e poi vanno in giro a fare i furbi. Se avete presente, nel finale del Vangelo di Matteo, già questa teoria è registrata. Quando i soldati vanno dalle autorità a dire ostrego te, c'è un bel problema, non c'è dentro più niente là nell'oculo. Allora dicono i sommi sacerdoti, fate così, dite che i suoi discepoli sono venuti di notte, l'hanno rubato e l'hanno portato via, e se qualcuno vi darà noia, le autorità romane, noi vi difenderemo e troveremo il modo di impagliarla via, commenta Matteo, e questa diceria si è diffusa fino ai nostri giorni. Quindi già al tempo di Gesù, o meglio alcune decine di anni dopo, questo modo di spiegare era già presente. Quindi i discepoli colpevolmente sono stati asini, lo sapevano e hanno ingannato deliberatamente a questo punto l'umanità intera, o un bel po' di miliardi di persone. Una teoria un po' più sofisticata dice: non sono stati i discepoli a rubare il cadavere è sparito, adesso vediamo per quale ragione. I discepoli vanno là al sepolcro, non lo vedono più e dicono: oh, è risorto! Ma in realtà il cadavere è sparito per altri motivi. Quali? Ve ne faccio alcuni, faccio appena i due o tre, quelli più ridicoli che ho trovato. E guardate questo qua, è gente che ha scritto pagine e pagine e pagine di libri per provare a dimostrare quella roba qui. La prima spiegazione di come mai non c'è il cadavere è perché Giuseppe d'Arimatea, chi è che ha infilato Gesù nel sepolcro? Giuseppe d'Arimatea, non i discepoli. Giuseppe d'Arimatea ha sbagliato a dire la campata e l'altezza e il numero della tomba. Invece di andare al Vantiniano, campata di destra, terza fila, a sinistra, l'oculo secondo, guarda che l'abbiamo infilato lì dentro, vanno una campata di sinistra, sbaglio fila, è certo che è il gamio d'Eter, perché non è stato mica infilato lì, era infilato da un'altra parte. Si sono sbagliati. Avvento del decennio. Non so se avete mai pensato a queste cose, perché non era presente nessuno di quelli che dopo vanno a cercarlo. Quindi magari hanno sbagliato. Due, sono stati gli ebrei o i romani stessi a rubarlo, o meglio, a nasconderlo da un'altra parte, per evitare quel fenomeno conosciuto di idolatria del capo. Noi abbiamo fatto così con le spoglie di Mussolini, abbiamo fatto così con Saddam Hussein. Non dai un luogo di sepoltura noto, perché altrimenti tutti i seguaci continuano ad andarci. Allora, per evitare che i seguaci di Gesù vadano avanti in questa cosa, hanno fatto sparire il cadavere, chissà cosa gli ha fatto. Terza, questa è la più ridicola, però è quella che vi raccontano, perché me ne raccontano tante, se andate in Terra Santa, tra le quali, se andate al Santo Sepolcro, non si può non andare alla Basilica del Santo Sepolcro, prima di uscire, sulla sinistra, c'è una crepa nel muro con un plexiglass trasparente, tutti vi dicono, questo è il segno del terremoto che c'è stato quando Gesù è risorto. No. Questa spiegazione del terremoto quando Gesù è risorto c'è anche in questi autori. Allora, messo il cadavere lì, è vero che Gerusalemme è un territorio un po' sismico, colpo di terremoto, tac tac tac, voragine, il cadavere fischia giù nel buco della terra, scossa di assestamento, tac tac tac, loro vanno lì e dicono non c'è più il cadavere, Gesù è risorto, ma che Gesù è risorto, è fischiato dentro nel buco, solo che loro non lo sanno. Ok, quindi ne hanno inventate di tutti i colori per provare a spiegare per quale ragione il cadavere lì non ci fosse. Iniziamo a dare spiegazioni più sofisticate. Siamo a fine Settecento, purtroppo vengono scoperti i primi casi di morte apparente. Perché ditelo,
non è che abbiamo paura di morire, ma la paura più folle è di risvegliarsi nella tomba.
Urco cane.
Perché se... è il motivo per cui mia madre vuole farsi incenerire su fare su bel cremino. Lo dico, mamma,
allora preoccupami, te do solo una martellata prima di chiudere, stenca come un'aula, vedrai che non ti risvegli proprio più,
ok?
Perché questa è una paura che ci abbiamo dentro tutti, che da noi è assicurato questo processo, perché alla luce di quelle scoperte è iniziata la prassi che noi usiamo, che è vietato seppellire prima di lasciar passare un tot numero di ore e prima di aver avuto un accertamento da parte di un medico. Ma al tempo tirano giù dalla croce e la ciapola a filo d'iter, e questi dicono magari non è morto del tutto, magari è un caso di morte apparente. E questo tal Paulus, che si picca di essere particolarmente intelligente, dice, cito: la frescura del luogo, la frescura del luogo, si ripiglia Gesù lì perché c'è bel fresco nella tomba, e l'alto fera spinge fuori la pietra, va in giro, si fa vedere ai discepoli, dico: ma uno zombie, è un morto vivente, ma in realtà non era mai morto. E è per quello che c'ha le ferite, e lui gliele fa vedere, perché in realtà non è mai morto, solo che a un certo punto gli piace la cosa, beh, mi ha male, e a un certo punto poi scappa, sparisce, non si fa più vedere dove sia andato, Dio solo lo sa, sparisce, e i discepoli sono convinti di aver incontrato un morto vivente, ma in realtà l'era mai morto.
Cosa volete che vi dica? La inventano di tutti i colori, eh?
Ma adesso andiamo a quelle più sofisticate ancora. La teoria dell'evoluzione, mi spiego. Qui siamo già agli inizi del Novecento e scopriamo che il meccanismo di elaborazione del lutto è un meccanismo psicologico particolarmente complesso e delicato. Qui adesso abbiamo poi due direzioni di percorso, ma facciamo quella più importante. Prendiamo Freud. Freud insegna, in studi decisivi sul lutto, cosa che abbiamo vissuto tutti, che prima di rendersi conto veramente che non c'è più, secondo Freud, passa almeno un mese. Perché non ti pare vero, lo sai di mente per informazione, ma non ti sembra vero. E se hai vissuto con lui o con lei in casa, ti sembra di sentirtelo ancora lì, ti sembra addirittura con la coda dell'occhio di vedertelo. Bene, il fenomeno delle apparizioni, secondo Freud, potrebbe essere un caso di non elaborazione compiuta del lutto. Quindi tu ti sembra di vederlo, ma te l'hai visto anche tu con la coda dell'occhio? Sì, mi sembrava anche a me, boh, che più niente. Sì, ma io l'ho visto, in realtà non hanno visto niente. Se la sono inventata perché il meccanismo della mente non si è ancora convinto che veramente è morto. E questo spiegherebbe, dice Freud, perché dopo un mesetto, 30-40 giorni, non vedono più niente. Mica perché è asceso al cielo, perché hanno finito di fare l'elaborazione del lutto, si sono resi conto che era proprio mort. Perché è anche un altro problemino, come mai appare solo a quelli dei discepoli? Vedi, è troppo comoda. No, c'è qualcosa che non quadra, è loro che non hanno ancora elaborato il lutto perché erano attaccati, li volevano proprio bene, eccetera, eccetera, eccetera. Cominciate a convincervi che potrebbe essere andata così, no? Però questi sono seri, perché pensano una cosa seria, e quindi chi pensa va sempre onorato. L'ultima, che è quella che te fa girare il co, la teoria delle visioni. Allora, se anche qui siamo in Novecento inoltrato, scopriamo due fenomeni. Il primo fenomeno legato alle sostanze stupefacenti. Scopriamo che in Palestina al tempo di Gesù c'erano delle piante oppiacee assunte normalmente come droga. Quindi Gesù non è risorto, ma cosa hanno fatto i maschietti un po' delusi e un po' depressi? Chiusi in casa, sono fatti un cannone tutti insieme, un bel canù, si è assunto un po' di roba, certo che dopo vedono appena loro il risorto, che crede?
erano sotto effetti di stupefacenti. Quando si svegliano fuori un po', smettono di assumere roba e la Veppi, che crede? Certo che l'hanno visto appena loro, erano tutti un po' fuori. Interessante, molto interessante. O la versione un po' più sofisticata, non tanto per assunzioni di droghe, ma per deliri mistici. Voi sapete che sono stati studiati casi di visioni collettive per deliri. Quando uno dice, sì, ho visto, non facciamo la Madonna perché dopo entriamo in una questione, ho visto San Carlo Borromeo, chi se ne, ho visto San Carlo Borromeo, l'hai visto anche te, sì, dopo non ho visto, no, strega, nessuno, ma in un delirio religioso collettivo partono dei meccanismi per cui la gente vede quello che non c'è, studiati dalla psicanalisi. Quindi state attenti a avere le visioni, perché la prima cosa che vi fa la Santa Madre Chiesa è mandarvi in neuro, fargli una visita psichiatrica e poi iniziamo a parlarne, perché la mente umana è capace di fare un sacco di cosettine che sono un po' così, ok? Quindi le apparizioni sono frutto di deliri religiosi di questi qua che la sparano grossa. E allora come è andata la storia? E se fosse andata così? Non è andata così. Non è andata così, e prima di farvi vedere perché non è andata così, ho da fare un piccolo passaggio che però è decisivo. Perché noi teologi che ci complichiamo un po' la vita, quasi come gli esegeti e i biblisti, abbiamo ormai imparato a esprimerci così. Che la resurrezione è reale, ma non è storica. L'ha trovata anche nel Catechismo degli adulti, ormai è diventato un linguaggio. Che cosa vuol dire una frase del genere che è reale ma non è storica? Semplice. Che cosa è storia? Si definisce storia ciò che succede e che avviene dentro il tempo e dentro lo spazio. Cos'è la storia? Ciò che è del tempo e dello spazio. Il risorto appartiene al tempo, appartiene condizionato dallo spazio, perché il risorto vive in una condizione che è al di là del tempo e al di là dello spazio. Non muore più, non ha più bisogno di andare a mangiare, di dormire, attraversa i muri, è eterno, è entrato nell'eternità. Quindi non puoi pretendere di andare a prendere il momento della resurrezione come sei andato a prendere il momento della predicazione, ma anche fino alla morte di Gesù, perché lì è avvenuto dentro lo spazio, dentro il tempo, erano coordinate spazio-temporali abbastanza precise. Il risorto è la condizione di Gesù che nella pienezza della potenza divina va al di là del tempo e dello spazio. Quindi non puoi pretendere di prenderlo con le questioni semplicemente storiografiche. Ma questo non vuol dire che non sia vero, è reale, è successo, ma va al di là del tempo e dello spazio. Detto diversamente, è Dio eterno che interagisce con il tempo e lo spazio, ma non è spazio e tempo. È per questa ragione che non ci viene mai descritto, e è per questa ragione che abbiamo solo gli indizi del suo passaggio, molto interessante, anche nei Vangeli, ma su questo tra un attimo arriviamo. Quindi, ok, è reale, è avvenuta la resurrezione? Sì. Si può dire che è storica? È avvenuta storicamente, intendiamoci. Se intendiamo per storicamente quello che oggi si usa nel discorso scientifico, cioè una realtà spazio-temporalmente definita, non puoi dire che Gesù sia nella condizione storica, Gesù risorto, perché è al di là del tempo e dello spazio. Questo è importante, perché altrimenti non capiremmo come mai c'è stato descritto in un certo modo poi anche dai Vangeli, ma su lì tra un attimo arriviamo. Sono stato abbastanza comprensibile e seguibile fino a qui? Bene, allora andiamo a divertirci. Venerdì sera infilato dentro, domenica è vivo, è vivo. Cosa è successo? Andiamo a chiedere ai Vangeli, o meglio, prima al Nuovo Testamento, come ci parlano di questo che è successo. Io fino adesso vi ho parlato dicendo resurrezione, risorto, risorgere, e tutti voi, tutti noi abbiamo immaginato che questa parola sia una parola tecnica, precisa, per indicare quello che è successo a Gesù dopo la morte. Ma non esiste nel Nuovo Testamento la parola risorgere, risorto. Non esiste la parola risorgere, risorto come concetto tecnico per dire la vita che non muore più. Gesù che è nella pienezza dei poteri di Dio. Ve la spiego subito. Quello che noi traduciamo risorgere, risorto, risurrezione, in greco, è scritto in greco il Nuovo Testamento, ha dietro due verbi alternati, o anistemi o egeiro. Anistemi vuol dire rialzarsi in piedi, alzarsi. Egeiro vuol dire risvegliarsi. Cosa hanno fatto le nostre traduzioni? Tutte le volte che hanno trovato e trovano questo verbo anche riferito a Gesù prima della sua morte, lo traducono alzarsi o svegliarsi. Tutte le volte che trovano questo verbo riferito a Gesù dopo la sua morte, lo traducono risorto. Ma non esiste questo verbo, perché il verbo è rialzarsi in piedi o svegliarsi. Facciamo un esempio. Matteo 5, Gesù sale sul monte, dice il grande discorso della montagna e si sedette. Al termine del discorso si alzò. Quel si alzò, quando la nostra traduzione lo trova attribuito a Gesù prima della morte, lo lascia si alzò. Quando lo trova questo verbo per Gesù dopo la morte, scrive risorse. Perché risurrezione è un concetto, passatemi il termine, inventato dalla teologia della Chiesa per indicare la modalità di vita di Gesù dopo la sua morte. Quindi per facilitare il lettore traducono questo verbo in una maniera diversa. Noi non ce ne accorgiamo più e pensiamo che resurrezione, risorgere, sia un concetto bello chiaro del Nuovo Testamento. Invece no. Adesso vi spiego perché faccio tutta questa tiritera, perché è uno dei motivi per cui si dice che è credibile la resurrezione. Perché noi forse abbiamo sempre immaginato che i discepoli andassero in giro a dire «Sì, Gesù è risorto, Gesù è risorto!» No, i greci sentivano «Gesù si è svegliato! A poi l'eron dormet, come mai è andato in letargo?» Capite? Perché dire «Gesù è risorto?» Ah beh, anche se non conosco Gesù, è risorto, una roba importante. No, è svegliato, si è svegliato! Altrimenti «Sì, Gesù si è rialzato!» Ah, ok! Era caduto, poverino, si era inciampato, si è fatto male. Perché noi immaginiamo, sì, è risorto, come se l'annuncio pasquale fosse la cosa più chiara di questo mondo. Va sicuro che quelli che udivano i discepoli, chissà che cosa pensavano. Perché tutta questa questione? Perché questo oggigiorno viene indicato come un motivo di credibilità del Nuovo Testamento, cioè credibilità storica, c'è davvero andata così la storia, davvero non se la sono inventata. Perché? Non hanno avuto neanche il tempo i discepoli di inventarsi una bella parola per spiegare quello che stavano vivendo, ma hanno preso per analogia dalle esperienze che vivevano delle parole per provare a descrivere l'esperienza nuova che vivevano, immaginando risvegliarsi, rialzarsi come il passare dal sonno della morte al risveglio nella vita nuova, dalla posizione orizzontale alla posizione verticale, uguale. Se se l'avessero inventata, se la sarebbero inventata un po' meglio, perché andare in giro a dire Gesù si è svegliato, Gesù si è rialzato, avrebbero inventato e spiegato un po' meglio questa esperienza. Ma i discepoli, da sempliciotti quali erano, non hanno una parola per dire quella roba lì. La parola è venuta secoli dopo, di riflessione della teologia della Chiesa su quell'evento, chiamandolo, noi lo chiamiamo resurrezione. Ma questa parola, questo concetto non esiste nel Nuovo Testamento, perché la parola non esiste. perché in greco, andate a cercare tutto il greco che volete, non esiste il concetto di risurrezione, perché i greci non hanno l'idea di che cosa sia la risurrezione, quindi non avevano inventato neanche la parola. Resurrezione è una parola inventata dal cristianesimo per spiegare quella roba lì che è successa a Gesù. D'altronde, se non era mai successa, perché usare una parola per chiamare che roba? Comprendete? Molto interessante. Che belle facce che ci avete. Avete bisogno di rialzarvi, di risvegliarvi, di risorgere? Non lo so, vedete voi lo spettro. Ha fatto bene le nostre traduzioni a tenere così? Probabilmente sì, cosa volete che vi dica? Ormai siamo abituati, ormai l'abbiamo preso, però ci hanno tolto il gusto di capire tutta la potenza che c'è dietro, ma anche tutta la fatica che hanno provato a fare i discepoli per provare a dire che cosa stavano vivendo. Già, che cosa stavano vivendo? Cosa hanno vissuto i discepoli? Che realtà hanno incontrato? Bene, ridetto ancora una volta che quello che hanno incontrato ha lasciato delle tracce nella storia, ma non è semplicemente storia, perché Gesù non è più nel tempo e nello spazio, Gesù risorto, chiaramente sono due i segni, o meglio le esperienze che i Vangeli ci danno, ci raccontano, per spiegarci come loro hanno fatto a sapere, come sono riusciti a scoprire, che non era rimasto nella morte Gesù. I primi racconti fanno capo alla scoperta del sepolcro vuoto, gli altri racconti alle cosiddette apparizioni. E allora proviamo ad andare a vedere come ci raccontano i Vangeli per capire se ce la raccontano giusta. Se davvero può essere successo così. Ci tengo a dire queste cose perché guardate che dire che io credo che Gesù è risorto solo per fede, Santa Madre Chiesa non lo dice. Certo che Gesù è risorto, ma è solo per fede. Di chi? O è avvenuto o non è avvenuto. Non è che dico io non so se è avvenuto, ma io ci credo. Che di chi? O c'è o non c'è? No. E Santa Madre Chiesa dice no. I Vangeli ci dicono che è una realtà, che dopo sia accessibile meglio dentro lo sguardo di va bene, però dovremmo poter dire qualche cosa di sensato anche della resurrezione, sì, anche della resurrezione, perché i discepoli provano a dirci quella roba lì. Bene, prendiamo i racconti del sepolcro vuoto, li prendiamo e li mettiamo tutti insieme. Ce li raccontano tutti e quattro i Vangeli. Ora, facciamo i super critici, cioè quelli che proprio vogliono spaccare il pelo nell'uovo e prima di fidarsi vogliono proprio vederci bene, chiaro. Guardiamo questi quattro racconti e notiamo tutte le differenze. È come il gioco della settimana enigmistica, nota le differenze e poi nota le convergenze, perché qualcosa è uguale, qualcosa è molto diverso. Perché vi faccio questo esercizio? Perché purtroppo i nostri catechismi, e non se ne può più, purtroppo la teologia, e non se ne può più, parlano di queste cose facendo il riassunto senza stare ai racconti. E tutti voi, tutti noi abbiamo in mente qualche cosa del sepolcro vuoto, ma messo insieme nella nostra immaginazione, non come ce l'hanno raccontato i discepoli. E a me non frega niente della vostra immaginazione, mi piace al bar. Ma mi interessa la realtà di com'è andata, o no? Solo che purtroppo non ci hanno mai insegnato a fare questo esercizio, tantomeno la catechesi, che era un insieme per parlarti genericamente della scoperta del sepolcro vuoto e della resurrezione, mettendo insieme un purpurri, un po' di qua, un po' di là, dei Vangeli per darti le idee chiare. Uguale per non farti vedere che se vai a leggerli c'è un sacco di casini che non si capiscono. Ma noi invece i casini li vogliamo capire perché non abbiamo paura di capirli. Primo casino, che oltretutto sono quattro. Se io vado a leggere il racconto della scoperta del sepolcro vuoto, non si capiscono un sacco di cose. Primo, non si capiscono quante siano le donne, le prime donne, che hanno scoperto questa cosa. Perché alcuni dicono tre, un altro dice due, un altro dice uno. Ma vera, cosa importa uno, due o tre? No, fermati. Tu prova ad andare a fare una denuncia alla polizia e a dire che sì, sul luogo del delitto ce n'erano tre, no, forse due, forse uno. Come ti guarda? Dice, oh, se non sei neanche sicuro di quanti c'erano, te penso a quello che è successo, no? Se non sono neanche certi di quante fossero, erano tre, erano due o era una? Seconda cosa che non è chiara. Se io leggo i Vangeli, due evangelisti dicono che è già avvenuta l'unzione con gli oli, le pratiche di unzione dei cadaveri, e quindi le donne vanno solo a fare la visita al cimitero. Quindi non vanno là per ungere il cadavere. Invece il Vangelo che la liturgia ci fa leggere sempre, quello di Giovanni in maniera particolare, dice che le donne vanno là per ungere il cadavere. E tra l'altro, scusate, ci avete mai pensato con quella roba strana, che vanno là con un sacco di libbre, quindi chili di olio, poi a metà strada, intelligenti, otta, e quando arriviamo là come fomei, chi ci sposta la pietra dal sepolcro? Oh, bello intelligente, scusa me, se parti, preoccupati anche di spostare la preda, no? Non vi torna che c'è qualcosa di strano? Certo, a metà strada che mente, vabbè, bel genius. Da quando? È avuto quel quadro mio, no? È che noi non leggiamo più Vacco Cane i Vangeli, purtroppo, a favore dei catechismi, purtroppo, perché i Vangeli sono parola di vita eterna, catechismi è già tanto se sono parole a volte. Io ce l'ho su coi catechismi, sì, ce l'ho su coi catechismi. E tant'è che avete visto che la Conferenza Episcopale Italiana ha alzato le mani, li ha lasciati lì e non sappiamo più come usarli, perché è un bel problemino. E andiamo tutti a colpi di sussidi e andiamo a cercarci il quaderno attivo, cercare il perché, è un bel problemino, perché non sappiamo come fare un catechismo, ve ne siete accorti? Non lo sappiamo come farlo, non lo sappiamo più, perché ci accorgiamo di tutte queste belle faticucce. Terzo fattore che non quadra, però qui qualcuno dice che è proprio impossibile che sia avvenuto così. Secondo tre Vangeli, le donne tornano indietro di filato a dire agli ometti di casa: oh, non c'è più il cadavere, è risorto. Un Vangelo, Marco, dice che le donne non dicono niente a nessuno, si tengono per loro la notizia e vanno avanti. Al di là che uno scoop del genere è proprio davvero un po' difficile che una donna riesca a tenerlo giù, tanto più se sono due o tre. Quindi questo dicono, no, è impossibile, cioè ciao, ma vedere, questo è lo scoop degli scoop, non riescono a tenerselo giù. Ma al di là di questo, l'hanno detto o non l'hanno detto? E se avesse ragione Marco, che è il primo a essere stato scritto, che non l'hanno detto, come ne hanno la storia? Sono andati poi gli altri maschietti al sepolcro a vedere o non sono andati? Adesso non vi incasino ancora di più la vita, perché forse ve l'hanno già detto, il Vangelo di Marco finiva così, perché il racconto dell'apparizione è un'aggiunta, di sicuro non scritta da Marco, perché lo stile, quindi l'hanno aggiunta per omologare agli altri Vangeli un po' di decenni dopo. Su questo non c'è dubbio dal punto di vista storico critico. Urco cane veder, che Marco è il primo che scrive, le donne non dicono niente, non aveva neanche i racconti delle apparizioni, ustreo, che la roba la si fa un po'. Ultimo, ma questo va bene, gli angeli. C'erano sto angeli o non c'erano? Tutti dicono che c'erano degli angeli. Erano uno, erano due, erano dentro, uno al capo, uno ai piedi, erano fuori. Se capis nostre, no? Perché ciascuno li mette in una posizione diversa. E capite? Uno dice, fatta, tutti la raccontano su al loro modo, e fetta il. E i detrattori, cioè quelli che fanno di tutto per dire, vedete qua, c'è tutta un'invenzione, marciano molto su quelle robe qua, perché è vero, i testi che abbiamo, non possiamo inventarci le cose, i testi che abbiamo ce la raccontano così. Preoccuparsi? No. perché sulla cosa essenziale tutti battono e vanno nella stessa direzione. Su che cosa tutti convergono? Che la tomba è stata trovata vuota. Come facciamo ad essere sicuri? 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 Storicamente sicuri? Storicamente sicuri che la tomba fosse vuota? Da un sacco di indizi. Il primo, il fatto la tomba di Gesù è vuota non è negato neanche dagli ebrei, neanche dalle autorità romane. Tant'è che, dice Matteo, si devono eventualmente inventare la storiellina che hanno trafugato il cadavere. Capite? Noi adesso non possiamo più andare a vedere, ma al tempo potevano andare a vedere comodamente. Uno che diceva, oh, guarda che Gesù è vivo, e mega crede mio, vado a vedere al cimitero, dico, no, guarda che è ancora lì dentro. Loro potevano andare a fare. Il fatto, la tomba è vuota, è indubitabile. Ancora, se l'avessero inventata, non avrebbero mandato là delle donne, perché nel diritto ebraico, nel diritto penale, quindi nella giurisprudenza ebraica, chiamiamola così, se un uomo dice A e tre donne dicono B, la risposta esatta è A, perché la voce di tre donne non fa la voce di un uomo. Quindi per un ebreo che sente delle donne che danno questa testimonianza, il valore della loro testimonianza è nullo. Quindi se l'avessero inventata avrebbero mandato là dei maschi. Hanno detto che erano delle donne perché erano delle donne, perché avessero voluto accreditare, far bella figura, essere più convincenti, non avrebbero parlato di donne che l'hanno scoperto, ma di uomini. Ancora, non viene detto, come nelle favole o nel linguaggio del mito, c'era una volta in quel tempo, no, mettono una data precisa al secondo, all'alba del primo giorno dopo il sabato, uguale a mezzogiorno del primo giorno dopo il sabato, potevano andare tutti a vedere se era vero. Hanno messo delle date e degli orari ben precisi, quindi tutti quelli che non ci credevano potevano andare a verificare. Hanno usato delle date e dei momenti precisi perché erano sicuri che fosse andata così, ma quella che a me convince di più è l'ultima. La scoperta del sepolcro vuoto non è per nessuno dei testimoni, sia le donne sia i maschietti che dopo ci vanno, non è per nessuno una prova della resurrezione di Gesù. I discepoli, detto diversamente, quando vanno al sepolcro e trovano vuoto il sepolcro, che cosa pensano? Pensano Gesù è risorto? No, pensano mi hanno fregato il cadavere. Avete presente quando poveraccio Mai Buongiorno è stato rubato? Bravo, lo shock che l'ha lì. Quando la famiglia va là e non lo trova più, mica gli viene in mente, oh, Mai Buongiorno è risorto. No, dico, va con cane, do la miti. Chiaro? Questo è lo shock che vivono i discepoli. Già è morto, è una bella menata. Più adesso ci hanno pure fregato il cadavere. Perché questo è importante? Perché cominciamo adesso a spiegare che le spiegazioni dei negatori della risurrezione non stanno in piedi. Perché? Per dire che Gesù non è risorto hanno dovuto inventarsi dei discepoli molto molto credenti. Interessante. Gli atei, per negare che Gesù sia risorto, hanno dovuto inventare dei discepoli molto credenti, che vanno al sepolcro a rubare il cadavere, che quando non trovano il sepolcro, quando trovano il sepolcro vuoto, subito pensano Gesù è risorto. Zero. I Vangeli ci dicono che questi uomini qui, queste donne qui, quando scoprono il sepolcro vuoto, non solo non pensano alla resurrezione, ma si trovano particolarmente incasinati, più di prima. Uguale, la scoperta del sepolcro vuoto non risolve il problema della morte di Gesù, ma lo ingigantisce ancora di più. Che facciamo adesso? Come spiegare le differenze? Dovremmo farlo un po' con calma, ma adesso non abbiamo il tempo. Tutte queste differenze, gli angeli, le donne, perché, gli oli, sono tutte spiegabili, ormai hanno una spiegazione. Quindi il racconto centrale poi è stato un po' arricchito, sì, anche un po' modificato, sì, a seconda delle esigenze di ogni evangelista e della comunità a cui si rivolgeva. Quindi va bene sui particolari, su alcuni particolari, ce l'hanno raccontato su un po' ciascuno al proprio modo, e noi sappiamo quale dei quattro è più attendibile dal punto di vista storico. Ma adesso a noi questo poco interessa, ci interessa che la scoperta del sepolcro vuoto sia la questione centrale e nello stesso tempo comunque non risolve niente. Se non è la scoperta del sepolcro vuoto, allora tutto il peso per sapere se Gesù davvero è risorto cade su quelle esperienze chiamate apparizioni. E allora anche qui facciamo lo stesso identico lavoro di prima. Prima andiamo a vedere le differenze, poi andiamo a vedere le convergenze. Allora, signori, udite, udite, anche qui l'è bel casino. Perché noi non sappiamo quante volte e per quanto tempo Gesù è apparso. E te, la liturgia ci fa celebrare l'ascensione 40 giorni dopo, dice 40 giorni dopo è scesa al cielo. Ce lo dice appena Luca. Peccato che gli altri non ci dicono 40 giorni, peccato che gli altri di sicuro pensano più di 40 giorni. Come fai a saperlo? Certo, uno dice che appare su in Galilea, devono fare 200 km e va sicuro che le pahar del tempo. L'altro ci dice San Paolo, vi ho messo uno dei passaggi più celebri, e San Paolo è il primo scritto del Nuovo Testamento, i Vangeli sono descritti tutti dopo le lettere di San Paolo. San Paolo dice, in questo passaggio celeberrimo di Prima Corinzi 15, che Gesù è apparso a più di 100 fratelli tutti insieme, e alcuni di loro sono ancora vivi, e quindi puoi andare anche a chiedergli com'è stata l'esperienza. Ma sicuro che se erano centinaia di fratelli, le pagate un bel po' di tempo, altro che 40 giorni. Quanto tempo è apparso Gesù? Non lo sappiamo. Per quanto tempo? Non lo sappiamo. Come mai Luca, e solo Luca, ci dice 40 giorni? Perché è Luca che lo scrive questo negli Atti degli Apostoli, non nel Vangelo. Gli piace periodizzare, dare un tempo, un bel contesto, tra l'altro legando alle festività ebraiche, quindi fa coincidere il dono dello Spirito Santo con la Pentecoste, che è già una festa ebraica, e 10 giorni prima c'era già una festa ebraica, allora li fa coincidere l'ascensione. Quindi Luca chiaramente posiziona questi momenti della vita di Gesù, non sapendo bene i giorni e i tempi, liturgicamente li mette. È un po' come la data di nascita di Gesù, un po' un tentativo di mettere. Quindi non è stato 40 giorni dopo, di sicuro non è stato. E quante volte sia apparso noi non lo sappiamo. Una, due, cinque, dieci, cinquanta, boh, parecchie volte, ma non sappiamo quante. Ma al di là del numero e del tempo, noi non sappiamo neanche dove sia apparso. Anche qui la liturgia fa una scelta, perché ci fa sempre leggere Giovanni, sempre. E Giovanni ci dice che è apparso a Gerusalemme. Ma a Gerusalemme ce lo dice solo Giovanni e in un passaggio Luca, uno, i discepoli di Emmaus. Tutti gli altri ci dicono che Gesù è apparso in Galilea. Andate in Galilea, dite ai miei discepoli, andate in Galilea, là mi vedranno. Galilea è a 200 chilometri. Allora te è proprio strano Gesù, perché non appare lì, gli fa fare 200 chilometri, poi Galilea è attorno al lago di Tiberia, là dove era partito il discepolato. Dov'è che è apparso? In Galilea o a Gerusalemme? O è apparso e da una parte e dall'altra? Che belle facce che c'avete. Dite la verità, già un po' sulla resurrezione qualche dubbio, insomma, adesso lo diciamo un po' per sorridere. Capite perché prima del Vaticano II non si faceva leggere la Bibbia e neanche i Vangeli alla gente? Perché si riteneva che aumentasse i dubbi invece di confermare nella fede. Il catechismo ti conferma della fede, il magistero ti conferma della fede, invece la Bibbia ti confonde. E lo dico da teologo. Bestialità allo stato puro, perché grazie a Dio io non credo al magistero, io credo alla Bibbia, credo al mio Signore. Il magistero è un servizio alla Bibbia, no? È che adesso noi abbiamo i criteri per leggere e capire questo. Sì, è che occorre fare anche un po' di faticuccia per capire un po' come funziona, ma su questo ci abbiamo lavorato 4-5 anni fa, ormai penso è passato un po', quando abbiamo fatto i criteri con cui si interpreta una pagina biblica, perché la Santa Madre Chiesa ha chiarito da Adamo come si fa tutto questo processo qui. Su che cosa siamo d'accordo? Al di là di tutte le differenze, c'è una cosa su quale tutti convergono: che i discepoli, almeno alcuni discepoli, abbiano vissuto l'esperienza di incontrarlo vivo. E quando lo incontrano, la cosa interessante è che succedono sempre quattro cose. Mi spiego. Scena del delitto. Ammazzano qualcuno, prendono quattro testimoni che non si sono parlati, gliela fanno raccontare e dicono che sono avvenute sempre quelle quattro cose. Beh, allora è andata proprio così. Bene, questo è il modo che si usa anche tutt'oggi. Questi qui, quando lo devono raccontare, dicono che è sempre successo quattro passaggi decisivi. Quali sono? Il primo: non sono i discepoli che vedono il risorto, in termine tecnico, ma bisognerebbe dire che è il risorto che si fa vedere, per questo si chiamano apparizioni. Non sono visioni, cioè il discepolo vede qualcosa, ma è Gesù che appare, che si fa vedere. Per avere un'idea, la cosa è questa: io sto guardando, ho il mio campo visivo davanti normale, a un certo punto vedo comparirmi nel campo visivo qualcosa di strano che prima non c'era. Non sono io che sono andato a vedere, ma stavo vedendo, mi appare nel mio campo visivo qualcosa di strano. Adesso è ridetto anche meglio nella traduzione italiana, poi dice stette in mezzo. Vuol dire quella roba lì? Cioè io sto guardando, sto parlando con voi, boom, vedo una roba strana lì in mezzo. È molto interessante. Questo è in greco, è indicato con un verbo che si chiama ofte, un auristo passivo del verbo rao, vedere, che in greco, proprio come ce lo descrivono, dice che non io ho visto, ma lui si è fatto vedere. E ci tengono i discepoli a dire quella roba qui, che non è una sfumatura da poco. Non sono io che me lo sono immaginato, non sono io che ho prodotto questa visione, non è un mio punto di vista, appunto, soggettivo. Ma stavo guardando, ho visto arrivare quella roba lì strana dentro il mio campo visivo. E qual è la reazione di fronte a quella roba lì strana? Immaginate di vedere un fantasma o un UFO, è una roba del genere. Cioè una roba strana, qual è la prima reazione? La prima reazione è: abbiamo mangiato o abbiamo bevuto troppo. La prima cosa che i discepoli pensano è: abbiamo le travengole, stiamo vedendo un fantasma. Ma no, non è vero, tipo, fa bene, aspetta, no, è ancora lì, prima non c'era, è ancora lì, ma lo vedi anche tu? Sì, lo vedo anch'io. I primi a non credere a quello che ci vedono, a quello che vedono, sono i discepoli. I primi a non credere a quello che vedono sono i discepoli. Altro che discepoli creduloni, è gente intelligente, sono pescatori, molto anche sempliciotti, ma vanno al dunque. Tant'è che ho fatto leggere apposta il Vangelo di Luca, che è fenomenale. Cosa fanno con Gesù quando non sanno bene se è un fantasma, se è vivo? Perché non so voi, ma se vi apparisse un morto, dopo aver contenuto il movimento intestinale, che ficchi. Se sono lì, sarà lui o non sarà lui? È vero o non è vero? E cosa fa? Dando a Gesù il pesciolino da mangiare, trobbel. E Gesù mangia il pesciolino davanti a loro, dice il Vangelo di Luca. Interessante. Perché se mangia il pesciolino e il vantero al pesciolino, è un fantasma, è uno zombie. Sono intelligenti i discepoli. Altro sì, Gesù è risorto. Fan vedere che è vero. Fan vedere, perché qui la roba è seria. Quando vedono che lo mangia e gli rimane dentro, dice: te non è un fantasma. E tutti i racconti delle apparizioni ci dicono della fatica con cui, la fatica che Gesù ha fatto per far capire ai discepoli che era veramente lui. Chiama per nome la Maddalena, spezza il pane con i discepoli di Emmaus. Ciao, ne ha un bel po' da fare. E è interessante questo indizio. Deve fare un gesto o una parola che era solito fare prima della morte per aiutare a capire che è davvero lui. E è per questo che Gesù è apparso solo ai discepoli. Fosse apparso al venditore di banane del mercato di Gerusalemme. E vado là vicino e il venditore di banane mi dice: che lui è chi? Sì, sono Gesù il Nazareno. Ma allora? Quello che è stato crocifisso. Come faccio a saperlo? Capite? Interessante. Gesù ad apparire a quelli che l'hanno conosciuto prima già fa fatica, a quelli che l'hanno conosciuto far capire che è lui. Te penso a Iuter. È per questo che è apparso solo ai discepoli e non agli altri. Perché altrimenti era ancora più complicato riuscire a spiegare il tutto della sua presenza. Ancora, una volta avvenuto, e qui siamo al termine, una volta avvenuta il riconoscimento, la cosa che Gesù fa immediatamente, ci dicono i Vangeli, è di inviare i discepoli ad annunciare quello che hanno vissuto, cioè che egli è vivo. Noi traduciamo: è risorto. Caspita, senza neanche fargli un po' di preparazione, senza fargli neanche un po' di catechismo, senza neanche un po' spiegargli, cioè fino al giorno prima erano là che non avevano capito niente, come mai adesso subito li manda come se niente fosse? Una ramanzina, una spiegazione, non è possibile spiegare altro? Cosa ci stanno dicendo i discepoli? Che quando i Vangeli, che quando un discepolo ha l'esperienza viva di aver incontrato Gesù vivo, poi tutto il resto lo capisce. Ma tu puoi anche studiare tutti i libri di teologia, andare a tutti i corsi e fare tutte le catechesi di questo mondo, ma se non incontri Gesù vivo, vana è la tua predicazione, vana è la tua fede. Ha ragione San Paolo. Perché se hai l'esperienza Gesù è vivo, allora sei cristiano e da lì parte tutto. Se ti manca questa esperienza, salta tutto. Perché se hai capito questo, se hai vissuto questo, allora puoi capire anche tutto il resto. Ma capire tutto il resto non ti serve per arrivare al risorto. È l'esperienza del risorto che ti fa leggere e capire tutto il resto. Molto interessante. Per questo il maestro, quando è riuscito ad assestarli su questa esperienza, dice: bene, adesso andate, il resto un po' alla volta lo capirete, anzi in migliaia di anni non lo capirete ancora, e va bene, però l'importante, questo è il nucleo madre sul quale il cristianesimo si è innestato, l'esperienza di aver incontrato Gesù vivo dopo la morte. A un certo punto poi Gesù sparisce, perché la domanda adesso è d'obbligo. Ma ascolta, non poteva andare in giro ad apparire per sempre? Non potrebbe apparire anche adesso, almeno una volta di tanto, almeno una volta all'anno, come il sangue di San Gennaro, insomma, na bello, anzi due volte all'anno, e poi le fa vedere, no? Così siamo un po' più sicuri. Come mai non appare più? E quella roba qui, dicono i Vangeli, è legata a un preciso comando di Gesù, l'ultimo, che non sarà lui da apparso con il corpo trasfigurato ad accompagnarli, ma sarà lo spirito del risorto ad accompagnarli. Perché Gesù non c'è più con il suo corpo glorioso? Perché Gesù non appare più? Anche qui già lo dissi 4 anni fa, o quello che è, ma ripetita iuvant, soprattutto perché al tempo non c'era. I Vangeli non ce lo spiegano dettagliatamente, e non si può dire che Gesù a un certo punto è ritornato in cielo perché era stufo, perché non pudiva più, perché il tempo è scaduto, perché perché se n'è andato via, perché non si fa più vedere. Le almeno 3 indicazioni che il Vangelo ci offre è questo. Primo, Gesù si accorge che quando si fa vedere vivo, che cosa succede ai discepoli? Che sono più interessati a spalpognare sul suo corpo, filar dentro le dita, fan vedere come l'è, pensate a Tommaso, sono più interessati a toccacciarlo, a capire come funziona la cosa, più che ad accogliere la sua persona e la sua vita. Vi è mai capitato che il corpo di una persona vi ingombri a tal punto che invece di accogliere lei, il suo corpo o vi distrae troppo o vi respinge troppo? A volte guardate che noi, è una persona, se noi non la vedessimo, l'ascoltassimo solo, sarebbe molto diversa l'immagine che ci facciamo, ma il suo corpo ci orienta tanto, tant'è che se è bellina, carina, allora siamo orientati positivamente, se la spesso, ad esempio, siamo già orientati negativamente, che niente fa, fil cari, il corpo è ingombrante, perché rischia di distogliere dalla profondità della persona, perché il corpo materiale ti ostruisce invece che essere trasparenza per arrivare alla persona. È la stessa cosa che è successo ai discepoli. E per evitare quella perché noi siamo andati delle apparizioni, fan tocca, fan veder, veder pome, ciao, come trottole avremmo girato in giro per il mondo, ma Gesù che è intelligente, game over, il gioco è finito, adesso io parto gnaro ambie, perché per incontrare me e la mia persona non devi mica star lì a toccacciarmi, perché per incontrarmi mi incontrerai nello spirito. 2. Se Gesù continuasse ad apparire, cosa avrebbero fatto i discepoli? Avrebbero detto a tutti quelli che vogliono conoscere Gesù: ascolta, aspetta un attimino che rio. Se a Calino l'ultima domenica del mese, le apparizioni ad orario, per citare un sommo pontefice vivente, l'ultima domenica del mese alle 12:41, 41, non 42, non 40, 41, si facesse vedere il risorto, cosa farebbero tutti i catechisti di Calino e tutti i parroci, i preti di Calino? Direbbero alla gente: gente, andate in chiesa, così potete parlargli direttamente, gli fate tutte le domande, insomma, a posto. I discepoli non sarebbero mai partiti a fare la missione, perché avrebbe fatto tutto il risorto. Ma una delle leggi della rivelazione è che Dio non fa mai niente senza l'uomo. Quel Dio che ti ha creato senza di te non ti può salvare senza te, Sant'Agostino. Dio poi chiede sempre l'aiuto a un uomo, l'ha chiesto a Maria, l'ha chiesto a Mosè, l'ha chiesto a Abramo, sempre chiede l'aiuto all'uomo per portare avanti la sua missione. Non fa tutto lui, perché allora sarebbe troppo comodo. Dice anche a te: coinvolgiti dentro questa storia. Anche solo per queste due, le altre non sono così importanti, perché adesso vedo che il tempo vola. Nostro Signore, ci dicono i Vangeli, dalle esperienze che ci raccontano, per mandarli in missione loro e perché cominciavano ad essere troppo attratti dalla materialità, come è il corpo del risorto, come fa a mangiare e trapassare i muri, come mai è quello di prima perché c'è i segni della passione, ma in realtà non è esattamente quello di prima perché non riescono a vederlo. Noi siamo interessati a tutte quelle robe qua e ci facciamo 3.400 domande. Gli evangelisti ci dicono che Gesù stesso, quando hanno cominciato a fare così, aria, perché non è la cosa più importante, perché la cosa più importante è che egli vivo e dopo la sua morte manda i suoi discepoli. E vivo vuol dire che lo incontri vivo, non perché lo tocchi, ma perché lo incontri come il Signore della tua vita. Mio Signore, mio Dio, San Tommaso. Però su questo eventualmente magari due parole lo possiamo ancora fare, perché ci ritorneremo anche la volta prossima. Bene, io mi fermo e come sempre abbiamo la possibilità di poter interagire sia rispetto a quello che è stato detto, sia eventualmente anche ad altre questioni che ascoltando vi fossero nate.